Leggiamo, andiamo nel libro dell'Esodo. Leggiamo al capitolo 1 i versetti che vanno dal 15 al 22 e poi proseguiamo con il capitolo 2 e i primi 10 versetti, cioè dall'1 al 10. Qualcuno vuole leggere? Ok, sì, grazie.
Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Shifra e l'altra si chiamava Pua, e disse: quando assisterete le donne ebree partorienti e le vedrete sul sedile del parto, se è un maschio uccidetelo, ma se è una femmina lasciatela vivere. Ma le levatrici ebbero timore di Dio e non fecero come il re d'Egitto aveva loro comandato, e lasciarono in vita i bambini maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato in vita i bambini maschi? Le levatrici risposero al faraone: perché le donne ebree non sono come le egiziane, ma sono vigorose e prima che le levatrici arrivi da loro hanno già partorito. Or Dio fece del bene a quelle levatrici e il popolo moltiplicò e divenne straordinariamente forte. Così perché quelle levatrici temevano Dio, egli procurò loro delle famiglie. Allora il faraone diede quest'ordine a tutto il popolo, a tutto il suo popolo, dicendo: ogni maschio che nasce, gettatelo nel fiume, ma lasciate in vita tutte le femmine. Or un uomo della casa di Levi andò e prese in moglie una figlia di Levi. La donna concepì e partorì un figlio, e vedendo che era bello, lo tenne nascosto per 3 mesi. Ma quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro di giunchi, lo spalmò di bitume e di pece, vi mise dentro il bambino e lo pose nel canneto sulla riva del fiume. La sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per sapere quel che gli sarebbe successo. Or la figlia del faraone scese per fare il bagno al fiume. Mentre le sue ancelle passeggiavano lungo il fiume, ella vide il canestro nel canneto e mandò la sua serva a prenderlo. Lo aprì e vide il bambino, ed ecco, il piccolo piangeva. Ella ne ebbe compassione e disse: questo è uno dei bambini ebrei. Allora la sorella del bambino disse alla figlia del faraone: devo andare a chiamarti una balia tra le donne ebree che allatti questo bambino per te? La figlia del faraone le rispose: va. E la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. E la figlia del faraone le disse: porta via questo bambino, allattalo per me e ti darò il tuo salario. Così la donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, ella lo portò alla figlia del faraone. Egli divenne suo figlio ed ella lo chiamò Mosè, dicendo: perché io lo tratto dall'acqua. Amen.
Amen. Poi andiamo a leggere ancora nel Vangelo di Matteo, al capitolo 3. Leggiamo.
Capitolo, scusa.
Prego. Matteo 6.
Non ho capito il capitolo.
Il capitolo 6. Vedete che leggiamo. Andiamo alla luce. Eravamo un po' al buio. I versetti che vanno dal 19 al 34. Chi vuole leggere? Marco. O Laura. Chi è, Laura o Marco?
Non so, Rosella.
Ah, c'è Rosella, va bene. Va bene.
Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano, e dove i ladri sfoccano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre? Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò io vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un sol cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo? Poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno il suo affanno.
Amen. Allora, abbiamo ascoltato due storie. Una che, cioè, una è una raccomandazione del Signore e l'altra ci fa comprendere come Egli agisce in tutta la sua storia e soprattutto anche questo per nostro insegnamento. Perché questa storia che abbiamo letto nel libro dell'Esodo si collega a tutta una serie di altri episodi della scrittura, dei quali sarà meglio meditare per il nostro insegnamento e per trarne tesoro. Come abbiamo visto, il faraone dà un ordine ai suoi, perché e anche ai suoi schiavi, che in quel caso erano gli ebrei in Egitto, questo popolo che egli temeva. Temeva perché diceva, se questi crescono di numero e ancora continuano in questo modo, soprattutto i maschi, ci possono, prima o poi ci possono fare un colpo di Stato, sostanzialmente. Questo era il timore. Quindi per ovviare a questo problema, aveva deciso la cosa più facile del mondo, quella di eliminare i primogeni, i bambini, i maschi del popolo di Israele. Abbiamo visto che le levatrici avevano pietà per questi bambini e quindi si inventavano una frottola sostanzialmente. Dicevano, ma la scusa era, guarda, noi non facciamo tempo ad arrivare, che mentre siamo arrivati là questi sono già nati. cioè sostanzialmente, perché sono più forti e vigorose le donne ebree. E abbiamo visto che il Signore fece del bene a queste donne. Qua gli dice che gli procurò famiglia. Sono tante le cose di cui potremmo imparare in continuazione. Così, a questo punto il faraone diede quest'ordine a tutto il popolo, dicendo: ogni maschio che nasce gettatelo nel fiume, ma lasciate in vita le femmine. Il motivo era sempre quello, ma il motivo, ci sono più motivi. Uno di questi è che incredibilmente Satana in qualche modo conosce le persone che Dio destina al suo progetto per cambiare la storia del mondo, il corso del mondo, per cambiarlo a favore, convertire ciò che il peccato ha reso inutile e ha reso maledetto, cioè convertire la maledizione in benedizione. E tra questi sicuramente Mosè è stato un grande strumento nelle mani di Dio, tutti quanti questo se lo ricorderanno. Ora avvenne che quando nacque Mosè, non è facile, provateci voi a prendere un bambino, parlo soprattutto le donne che hanno un senso ancora più marcato dei maschi, ma in ogni caso anche un padre non è da meno, prendere un bambino e metterlo in un cesto e lasciarlo andare per non ucciderlo, dici, mo, e dire alla figlia: vai a vedere dove sta andando a finire questo canestro, cioè veglia su questo canestro per capire. Cioè non è una situazione proprio così facile. E così avvenne che il Signore sa sempre cambiare il male in bene. E mentre il canestro vaga nelle onde del Nilo, in mezzo ai giunchi, vediamo a un certo punto che la figlia del faraone scopre questo canestro e dice alle sue ancelle: andate a vedere di cosa si tratta. Queste aprono il canestro e scoprono un bambino che piange. E siccome la sorella del faraone era sterile, molto probabilmente, decise di adottarlo, di prenderlo come figlio. Però lei non poteva allattare. Allora, guarda caso, chiede alla sorella se... Anzi, la sorella stessa dice: ma non è che conosci qualcuno che... Vuoi qualcuno che lo allatti, eccetera. Così viene allattato dalla madre. Quindi il Signore Quindi Mosè torna alla madre. E quando è stato svezzato, eccetera, viene riconsegnato alla figlia del faraone, alla figlia, alla sorella, che diventa poi e cresce in tutta la sapienza degli egizi, come abbiamo visto. Ma che cosa vogliamo dire con questo? Satana riempie il cuore dei governanti, e non solo dei governanti, solitamente di quelli che comandano, che in qualche modo ci sono preposti. Perché? Affinché questi si oppongano alle leggi di Dio e al suo disegno per renderlo vano. Questo è. Sono cose che noi non conosciamo. Noi pensiamo che Satana sia una figura astratta perché non la vediamo. Ma Satana è incarnato nel male e in tutto ciò che è ingiusto. E quindi si oppone a tutto ciò, lo dice, a tutto ciò che è chiamato Dio. O che ha a che fare con l'idea di adorazione, di culto. Noi sappiamo che lui dall'inizio si è sentito volersi mettere al posto di Dio ed è caduto, miseramente caduto, dal suo posto, che era un posto privilegiato, come abbiamo visto nella scrittura. E quindi cosa fa? Ostacola. Egli ormai, quello che ha fatto, sapete, per l'uomo c'è la redenzione, per gli esseri spirituali che hanno caduto, che sono caduti, per loro, da quello che capisco io, non c'è il sangue di Cristo, capite? Il sangue di Cristo è per noi, che siamo un tantino inferiori per certi versi agli angeli, ma per altri siamo delle figure privilegiate, perché Dio ha deciso così. Quindi la scrittura è piena di queste cose. Quindi Satana riempie il cuore dei governanti per fare il male, perché non c'è alcuna sensibilità né spirituale e niente. Vedete, per queste persone ammazzare dei bambini non era assolutamente niente. E questo fatto e questa strategia, comunque, di cui abbiamo visto adesso, avvengono in tutta la storia della scrittura, a partire dalla tentazione dei giardini dell'Eden. Perché Satana tenta Eva e Adamo di conseguenza? Per un semplice fatto, perché noi dobbiamo andare sempre, se vogliamo capire, dobbiamo sempre andare alle radici. Perché viene tentato? Giusto per raccontare la storiella, come dicono molte storielle, per noi è una storia vera, no? Che il serpente tenta, ma la verità è che Satana cerca di guastare dall'inizio la creazione di Dio, che si regge nell'equilibrio della libertà. E abbiamo visto che il limite che gli fu posto solo per questo motivo. Il limite ha sancito la libertà. Stranamente uno pensa che abbia sancito qualcos'altro, una proibizione. È vero, ma ha sancito la libertà. Perché se non ci fosse stato questo limite, non ci sarebbe stata la libertà. Se Dio non avesse detto non mangiare dell'albero, no? Del frutto dell'albero, non avrebbe avuto la libertà. Quindi non è, come dicono, la proibizione per far cadere l'uomo, sono tutte cose che vengono da un cuore perverso e da una mente malata, che non hanno conoscenza di Dio. Quello è il sigillo alla libertà. Tant'è vero che Satana stesso dice, no, dice, se tu voi ne mangerete, sicuro che conoscerete la verità. Cioè, diventerete come Dio, conoscerete il bene e il male. Ecco, il bene e il male. Cioè, è così. Quindi ci sono tante cose che avvengono nel mondo occulto che noi non conosciamo affatto. Ma Dio conosce e sa guardare i suoi dalla tentazione. Questo fatto, come vi dicevo prima, è avvenuto in tante parti della Bibbia. Leggiamo che c'è sempre a un certo punto una tentazione. Guardate, gli esempi sono tantissimi. Io adesso, a partire dall'esempio dell'Eden, ma ce n'è un'infinità. Nella storia di Giuseppe, lo stesso, e i fratelli cercarono di ucciderlo. Poi hanno pensato di ricavarci dei soldi, l'hanno solo gettato in un pozzo, tra virgolette, e poi l'hanno venduto, abbiamo visto, a una carovana, non so se era di Madianiti, che poi andavano in Egitto. E così suo padre non poté più vederlo. Ma Dio riesce a convertire. Abbiamo visto nella vita di Giuseppe che ha avuto diversi ostacoli, perché andasse contro la volontà di Dio. L'abbiamo visto nella storia della moglie di Potifar, che comunque cercava di portarselo a letto in tutti i casi. E per questo motivo, siccome lui ha resistito, abbiamo visto che è finito in galera, no? Da che aveva, Dio aveva benedetto questa casa, e in questa casa, sai, il proprietario crede alla moglie, Potifar, e così Giuseppe viene messo in carcere. Viene messo in carcere, ma Dio sa anche lì cambiare le sorti di Giuseppe e non solo. Comunque hanno tentato di farlo morire, no? Di renderlo impotente, questo ragazzo che era comunque nei piani di Dio perché liberasse il suo popolo. Nello stesso modo, scusa, nello stesso modo avviene a Daniele, il profeta Daniele. E il profeta Daniele cercano di ucciderlo. Sapevano benissimo cosa credeva Daniele, eppure gli hanno detto: beh, se tu non adori queste statue, hanno fatto una legge apposta, perché loro sapevano che non si sarebbero abbassati, inchinati alle statue che Daniele aveva che avevano creato, e Daniele si è rifiutato, e per cui la legge che avevano fatto apposta, una legge truffa, sapete, ne fanno tante, ha fatto in modo che Daniele finisse nella fossa dei leoni, lo ricordate, nella fornace ardente, che è stata accesa 3 volte in più. Ma anche in questo caso, vedi, Satana ha cercato di ucciderlo in questo modo, ma la fornace non ha potuto bruciarlo, né lui né i suoi amici. Alla nascita di Gesù avviene la stessa cosa. Satana ispira Erode e fa uccidere tutti i bambini al di sotto di 2 anni, nella speranza di uccidere Gesù. Vedete, c'è sempre in mezzo il voler interrompere il piano di Dio. Io non so se sono stato nei progetti di Dio, se sono nei progetti di Dio, lo dico per rispetto al Signore, egli lo sa. Ma anch'io, la mia vita è stata in più di un'occasione, mi ricordo che da bambino mandarono a suonare addirittura le campane perché ero morto, ero caduto in su una palla, sono battuto la nuca, e ormai avevano mandato a suonare le campane perché ero morto. Potrei proseguire, ma non voglio raccontare le storie della mia vita, ma ognuno conosce le sue. Erode fa la stessa cosa. La scrittura è piena di questi eventi. L'opposizione a Dio avviene sempre con l'inganno del cuore dell'uomo. Cioè l'uomo, diciamo che alla fine della fiera, il peccato dell'uomo qual è? È quello che crede all'avversario, no? Crede all'avversario. Vedete, c'è tutto il capitolo 28 di Deuteronomio che parla delle benedizioni e delle maledizioni. Dio cerca sempre di metterci in guardia perché per proteggerci da queste maledizioni. E le persecuzioni del popolo ebraico avvengono semplicemente per questo, perché vengono disattese automaticamente quelle che sono i precetti di Dio, i consigli di Dio, in tutto e per tutto. Cosa vogliamo dire? Se non che la protezione di Dio è fondamentale per la nostra sopravvivenza e per la nostra pace, ma non solo per la nostra sopravvivenza nei giorni che stiamo vivendo sulla terra, ma per la nostra sopravvivenza eterna, perché potremmo precipitare da un secondo all'altro. E allora, ne abbiamo parlato anche nella storia dei nostri culti, ogni tanto viene fuori questa cosa che è giusto ricordare, della protezione che il Signore ci dà tutti i giorni, no? Ma non pensate che la protezione sia solo ed esclusivamente per questa vita. Il Signore, c'è scritto, sa trarre i pii dal male che cade inevitabilmente sui giusti e sugli ingiusti. Dice, ma se sono giusti, il Signore conosce la via che ognuno di noi deve percorrere. Quindi, senza la protezione di Dio, dalla parte sua, non c'è pace. E quindi noi abbiamo bisogno. Ma soprattutto questa protezione che ci mantiene in vita, e questa vita viene adoperata per cosa? Perché noi possiamo, senza abusare, possiamo in questa vita raggiungere quello che Gesù fa per noi, cioè cambiarci, farci diventare delle persone separate dal mondo, sante, che hanno cognizione. Sante separate non significa vivere in un monastero, nessuno mi ha detto questo. Dobbiamo imparare, come vi ho detto tante volte, a separare ciò che è spirituale da ciò che è carnale e sapere che l'una, come abbiamo letto prima, non si possono servire due padroni, o si amerà uno e si odierà l'altro e viceversa. E allora tutto questo avviene, queste lotte spirituali avvengono perché c'è qualcosa in gioco di più grande di quello che crediamo noi, che non è se ci va bene andare a fare la spesa. Non so se mi sto spiegando. Non è quello, è qualcosa che va al di là, perché la nostra vita è così preziosa. Se vi ricordate, in Pietro c'è scritto tranquillamente che gli angeli, i profeti, cercavano di capire che cos'erano queste promesse per noi. Che cos'era questo che Dio aveva preparato per noi, che va al di là anche di quello che è la vita nell'Eden, qualcosa che va al di là, perché c'è in gioco l'eredità delle insondabili ricchezze di Cristo, compresa la vita eterna. Questo è il motivo per cui chi non ha raggiunto questo, come Satana, che è già giudicato, no? Cerca di impedire che altri giungano alla stessa conclusione, alla stessa salvezza. Allora, la beata eredità della vita eterna che abbiamo perduto a causa di Satana, la possiamo riconquistare nel momento che abbiamo compreso e che abbiamo accettato, ma non accettato di venire la domenica o il giovedì sera, ma abbiamo accettato nella nostra vita tutto questo. Per questo motivo c'è stata la tentazione dell'uomo, perché esso perdesse l'innocenza e guastasse attraverso la maledizione il creato. Questo Satana c'è riuscito, ce l'ha fatta, no? Ma vediamo che il Signore ha saputo riconvertire tutto questo. Dobbiamo solo avere un po' di pazienza e un po' di fede, perché se voi pensate che siamo qua per un caso, allora possiamo chiudere la scrittura e possiamo andarcene a casa. Se noi crediamo invece che siamo veramente una meraviglia, e la vita è una meraviglia, allora dobbiamo credere necessariamente alle promesse di Dio, perché se no siamo delle bestie che muoiono come delle bestie. E noi non siamo delle bestie, noi siamo qualcosa per cui Gesù Cristo è morto, ed è morto per noi, non è morto per i cani, non è morto per i gatti, non è morto per le bestie, non, cioè, per favore non bestemmiamo, è morto per l'uomo, si è fatto uomo, non si è fatto un'altra cosa. E allora la scrittura parla sempre di redenzione, non solo dell'uomo, ma di tutto il creato. Abbiamo visto appunto in Romani, lo dice chiaro, la natura freme e geme in attesa della manifestazione dei figli di Dio. Non perché noi siamo giusti, ma perché Gesù ci trasforma, ci ha trasformati. E allora cesserà. Abbiamo visto in questo periodo di confinamento, perché lo chiamano lockdown, no? Questa parola inglese che mi fa quasi... perché per gli inglesi va bene, ma comunque, questo periodo abbiamo visto incredibilmente che la natura, tanti animali che sono tornati a vivere in pace, a tornare, capisci, nei luoghi dove l'uomo li aveva spaventati, terrorizzati e distrutti. Abbiamo visto che si stavano riappropriando della natura, di ciò che è loro anche. E quindi questo significa quanto male l'uomo ha sempre fatto e continuano a fare sulla terra, e non solo. E adesso cerca di farla anche, ma non va da nessuna parte, mandano un missile ogni tanto, no, così, perché sono intelligenti. Allora, e dice, ma tu sei contro il progresso? No, io non sono contro il progresso. Allora, che cosa vogliamo dire, cari fratelli e sorelle? Che la protezione di Dio è una cosa importantissima, è essenziale per ognuno di noi. Senza la sua protezione possiamo essere uccisi da un momento all'altro. Possiamo essere uccisi da un momento all'altro, ci può mettere sotto una macchina, ci può venire un infarto così senza preavviso, qualsiasi cosa. Senza, diciamo, ci viene lo stesso, perché i credenti non muoiono. Certo, muoiono nel momento che Dio sa. Certo, in quello che ha stabilito. Allora, senza la protezione di Dio possiamo veramente... Ma la protezione di Dio, cari fratelli, ripeto, come dicevo prima, non è solo per questa terra, cioè per i giorni che viviamo qua. Perché se così è, ma vai da un'altra parte, cioè non hai capito perché sei stato chiamato. La protezione di Dio qua serve da trampolino, no? La nostra vita qua serve da trampolino per la vita eterna. Non è questa eterna e l'altra, chi lo sa, è il contrario. Allora il popolo che non ha voluto ascoltare Gesù ha perso la protezione di Dio. Vi ricordate del popolo di Israele? Vi ricordate che Gesù piangeva, no? Su Gerusalemme, sui giudei, diceva, quante volte ho voluto raccogliervi sotto le mie ali, ma voi non avete voluto. Quindi il popolo che non ha voluto ascoltare Gesù ha perso la protezione di Dio. E conosciamo così i 2000 anni di antisemitismo. Ma l'antisemitismo nasce da molto prima. Da molto prima. Non è che prima è stato diverso. Da quando sono stati deportati, e da solo è stata la disubbedienza, perché Dio, l'avevo visto non molto tempo fa, ha fatto in modo che il Tempio venisse distrutto, la città di Gerusalemme, che era la città santa. Allora dice, ma nessuno ci toccherà mai, non succederà mai una cosa del genere. Invece è successo, perché loro hanno abbandonato il Signore ha abbandonato loro, non hanno accettato la sua protezione, il suo amore, lo hanno rifiutato e sono finiti in balia degli uomini. Vedete, Hitler rappresenta bene l'anticristo e tutto ciò che si oppone a Dio. È uno dei vari, dei tanti personaggi che ahimè gli ebrei hanno conosciuto nel corso della storia. Poi hanno conosciuto anche qualche, fortunatamente qualche cosa, ma per amore di Dio, qualche anche bravo governante che li ha anche protetti nel frattempo, se no l'avrebbero distrutti completamente. Ma Hitler rappresenta bene l'anticristo e tutto ciò che si oppone a Dio, e così cerca di liberarsi una volta per tutte di questo popolo. La soluzione finale, che cos'è se non questo? di liberarsi una volta per sempre. Adesso in questi giorni Khomeini sta dicendo, no, Khomeini, l'altro deficiente, Khamenei, sta dicendo la stessa cosa, la stessa identica cosa, cioè quella che ci va una soluzione finale per gli ebrei, distruggerli. Allora, è così, cercano di liberarsi una volta, ma chi è che ci sono loro veramente? O chi sta dentro queste persone, no? Che si è occupato, perché? Progettano sempre le stesse cose, l'opposizione al piano di Dio. Se fosse riuscito questo tentativo di distruzione, di far morire tutti i bambini, compreso Gesù, il piano di Dio sarebbe fallito, ma Dio non lo permette. Ma Dio non lo permette. Abbiamo visto che ha i suoi strumenti, no? L'altro giorno, vedete, ho sentito una cosa che non avevo mai sentito prima. In una vecchia intervista a una signora ebrea che dice: lei è credente? Gli chiedono sì. Parlando dell'Olocausto, sapete che questi. Gli hanno chiesto, dice: ma dov'era durante l'Olocausto? Dio dov'era durante l'Olocausto? E io per la prima volta ho sentito una risposta. Sapete cosa ha detto la signora? Dice: e dov'era l'uomo durante l'Olocausto? Non so. Noi diciamo dov'era Dio, ma l'uomo dov'era durante l'Olocausto? Ha dato una. Cioè, per dire, tu dici Dio dov'era, ma l'uomo dov'era? Scusa. Dov'era l'uomo? Era lì l'uomo che faceva tutto il male del mondo, qualcosa di inenarrabile. Già, ma allora qualcuno dice: ma come possiamo essere sicuri della protezione di Dio? Non è così difficile. Come poteva essere sicuro Israele della protezione di Dio? Semplicemente osservando i suoi precetti, semplicemente per quello, quindi non allontanandosi dai suoi precetti. E non discostandosi né a destra né a sinistra delle raccomandazioni che il Signore gli aveva fatto. E non gli ha detto solo questo, gli ha detto anche: ora metto davanti a te la vita e la morte, scegli la vita. E se tu ascolterai la mia parola sarai benedetto in questo, in questo, in questo. Gli fa tutto l'elenco. Cosa hanno fatto? Il contrario. Ma come visto, il nostro maestro per eccellenza, maestro, l'unico maestro, che ha pietà, che ha avuto pietà di noi, ci insegna e ci spinge a non essere attaccati ai tesori della terra, come abbiamo letto poc'anzi. E questo è un altro segreto. Cioè, ma come faccio a non essere attaccato ai. Tutto è qua, è tutto qua. Se tutto è qua vuol dire che devi maturare, devi crescere. Quindi ci insegna che cosa? A non essere attaccati ai tesori della terra, ma a cercare e soprattutto quello che è il dono primario. A cercare il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte, no? E poi qui fa tutto un discorso meraviglioso, l'abbiamo visto in altre occasioni, ma sapete, sempre parola di Dio, che faremo bene a leggerla. Anzi, dice: non fatevi tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano, capisci? Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignolo né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano, perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. La lampada del corpo è l'occhio, e chi può dire che non è così? È un dot des, cioè è il recettore principale della luce. E quindi è di riflesso, è anche la luce del nostro corpo, l'occhio. dove ladri, allora, lampada del corpo e l'occhio. Se dunque il tuo occhio è puro, tutto il corpo sarà illuminato, ma se il tuo occhio è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. E dunque la luce che in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre. E poi nessuno può servire due padroni, perché altrimenti odierà l'uno e amerà l'altro. E così sono tutte le contraddizioni che abbiamo nella nostra vita. E poi dice: guardate gli uccelli del cielo, i fiori dei campi, cioè gli uccelli del cielo non seminano, ma sono nutriti comunque dal Padre vostro. E anche così per tutto il resto. E allora il nostro Maestro ha pietà di noi e ci insegna e ci spinge a non essere attaccati ai tesori di questa terra. Ma non è solo un grandissimo errore questo, puntare sul tesoro di questa terra, ma è anche una scelta spirituale che noi facciamo. Perché tu più sei materiale, più soffri. Lo capisci questo? Più sei materiale, più soffri. Più sei attaccato a queste cose, più soffri. Perché sei schiavo. Cioè sei come uno strumento. Vedete, avete visto mai uno che... Se mai vi è capitato di non poter muovere una mano, siete un po' paralizzati. È così. Più siamo attaccati alle cose di questo mondo e più siamo rigidi, siamo paralizzati. Ecco, più ci spostiamo verso le cose di Dio e più vedete che le mani, tutto si muove in armonia e in libertà e in perfezione. Ecco, allora... Questa che facciamo deve essere anche una scelta spirituale. E questa scelta spirituale che la facciamo tutti i giorni, tutti i momenti. Tutti i giorni e tutti i momenti noi scegliamo. Ma che cosa abbiamo nel cuore? Non è che possiamo staccare la spina, come dire qualcuno, stacchiamo la spina e così non pensiamo più alle cose spirituali per tutta la settimana. Poi, ci troviamo e ne parliamo ancora. Beh, se è così è un bel problema, cari fratelli e sorelle, perché bisogna assolutamente fare in modo che la parte spirituale cresca in noi e ci liberi da tutto ciò che noi ritenevamo così importante e che importante non lo è. Vedete, ho imparato a conoscere in tutti questi anni persone senza pace. Seppur si definiscono credenti, ridono, fanno finta di compiacerti, di essere felici, fingono nel benessere che non hanno. Non esiste benessere al di fuori di quello spirituale. Quello materiale può essere solo sopraggiunto. Se uno non ha capito questo, sta vivendo una tragedia, sta vivendo una grande contraddizione nella sua vita. E allora, perché succede questo? Perché queste persone, che pur si definiscono credenti, sono senza pace? Perché hanno investito sull'inganno, capito? Si sono fatti ingannare, hanno investito lì, hanno fatto in modo che il loro cuore fosse ingannato. E Satana cosa ha detto? Sempre il solito. Ma non è colpa sua. Abbiamo visto prima che nei campi di sterminio, cioè Satana ha guidato Hitler, ma chi ha messo in pratica gli orrori sono stati gli uomini. Sono stati gli uomini. Cioè praticamente chi l'ha fatte quelle cose? L'esecutore materiale. È vero, il mandante sicuramente è uno che sa che cosa vuole, ma materialmente chi... La legge di Dio cosa ti dice? Non uccidere. E tu lo fai. Allora? E quindi Satana cosa dice? Questo lo dice ai credenti, perché hanno investito sull'inganno. E dice no, a te questo non succederà. Perché Dio è paziente, perché nessuno si perda, anzi, che ognuno si ravveda. È vero, è scritto. Ma secondo voi è proprio così? Certo che è così. Se non inganniamo il nostro cuore, sicuramente è così, perché la parola di Dio non può essere confutata in nessun caso. È sicuramente così. Ma se non inganna il tuo cuore, è così. Ma se invece tu, siccome pensi che Dio è paziente, capisci? Allora pensi di poter comunque farti le tue cose perché egli è paziente. Ma ti pare normale che tu puoi beffarti di Dio? C'è scritto, nessuno può beffarsi di Dio. E allora, e quindi sei tu che ti lasci ingannare, non perché Dio non è paziente. Non so se il concetto è chiaro, non perché Dio non è paziente, ma perché tu hai bleffato. Vedete, quando si gioca a poker, i giocatori di poker conoscono questo, il famoso bluff. Perché tu non conosci le carte che ha in mano l'avversario, quindi scommetti quella cifra su un qualcosa che non hai. Esattamente come fanno le banche. Molti dicono, scusate. Molti di questi guai che ha la finanza, quando parlano di titoli tossici o cose del genere, perché sono persone che investono, gli permettono di investire, di bluffare, sono grandi giocatori. Anche così nella finanza. Ecco perché poi crollano le borse o tutto il resto. Perché è un bluff. Cioè tu investi su cose che non hai. Ecco perché tu hai bluffato su un tempo che non ti appartiene, sull'illusione, su un programma che non hai sottoposto a Dio, ma l'hai sottoposto a te stesso questo programma. Quindi si è fatto quattro calcoli dicendo io ho tanto tempo, così e così, farò così, così e così. Ma questo viene comunque confutato dalla parola di Dio, in Giacomo c'è scritto chiaro. Dici tu non sai cosa farai domani. Allora, la questione del possesso delle cose, compreso il tempo, è un vero inganno. Perpetrato da Satana con la tua volontaria partecipazione. Capito? Cioè, non è che dici, lei Satana mi ha tentato. Scusa, ma lui è il mandante, tu sei l'esecutore. E quindi di cosa stiamo parlando? No? Perché tu ti sei convinto di poter gestire la tua vita. Dice, ma allora come faccio? Scusa, se. Ma nessuno ha detto che tu non devi fare le cose che sono nella norma, ma non devi ingannare il tuo cuore. L'abbiamo sempre detto, noi dobbiamo vivere qui, ma questo deve essere un tutt'uno, sulla terra come se dovessimo vivere 100 anni, ma come se dovessimo andarcene fra un secondo. Questo è l'atteggiamento che il credente deve essere. Così in questo modo può conciliare entrambe le cose. Può soddisfare la giustizia di Dio perché è sempre pronto. E nel frattempo può farsi i suoi affari e fare i suoi progetti, perché se no come fai a vivere senza un progetto? È normale questo? E no, ecco perché. Ma la cosa, ecco perché Gesù dice cercate prima il regno di Dio e poi tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Ecco che non c'è contraddizione. Il credente. Quello io parlo del credente che sa, che è maturo, percepisce queste cose, le sa, ma deve avere questa disponibilità, questa 24 ore su 24, cioè deve essere sempre, sapere che è alla presenza di Dio e sapere anche. Se no io, sì, noi facciamo un progetto, perché pensiamo, o sottoponiamo a Dio che è meglio, meglio del Signore, guarda, tu sai che cosa ho in mente di fare, ma gestisci tu la mia vita. Se sto sbagliando le cose, correggile tu, strada facendo. Sto parlando delle cose terrene. Ma soprattutto devo avere comunione con te, in primo luogo. E tutto il resto poi viene di conseguenza. Capisci perché non c'è contraddizione? Capisci perché tu puoi essere tranquillamente un credente e fare tutte le cose che fa chiunque, solo che tu sei in comunione con Dio, perché sei sempre alla sua presenza, c'è scritto, perché questo è. E nel frattempo fai tutte le cose che devi fare, se, che ne so, cioè, solo che non devi dare più importanza al resto, perché sennò è finita. E quindi, cioè, non è che da domani, se qualsiasi lavoro che faccio, purché sia onesto, io dico sempre purché sia onesto, e se no come fai? Come fai a, non puoi gestire la tua vita, se il Signore infatti mette in ordine tutto, dice dà la priorità, adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso, primo comandamento, poi c'è l'altro, ama il prossimo tuo come te stesso. Ma non significa che non devi fare nient'altro, perché se no, come dice Paolo, chi non lavora non deve neppure mangiare. Ecco, e quindi la questione del possesso delle cose, compreso il tempo che noi pensiamo di gestire. Ecco, anche lì, se tu sei cosciente davanti a Dio, sai che è Dio che ti concede il tempo, ma non ho tempo, sono impegnato, non posso fare questo, non posso fare l'altro, non posso venire, perché... Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Tu devi prima il tempo che ti è stato dato, che ti viene dato da Dio. Quindi non bestemmiamo, per favore. Il tempo ti viene dato da Dio, non è vero che non hai tempo. Perché Dio ti dà il tempo. Potrebbe anche non dartelo, potresti anche non svegliarti più, ci sarebbe la morte più bella, ma non è sempre così, perché neanche quello lo decidi tu. Allora il tuo cuore ti inganna e il tuo occhio si spegne, capito? E quindi sei nervoso, sei torvo e la tua pace che non hai, se ne va, capito? E quindi cominciano a venirti mal di pancia, diventi nervoso, nervoso perché non hai la serenità, perché non hai messo in regola le cose. Cioè, se ci vanno messi prima questi elementi, quelli vanno messi. Allora, che possiamo dire, cari? Ravvediti e penti. E questa è la tua situazione oggi, non fare che ascolti culti su culti, legge, ma non possono, come dice, mai venire alla conoscenza della verità, perché il loro cuore è ingannato, è indurito. Allora ravvediti e pentiti oggi. E sapete perché oggi? Perché domani non è tuo, capisci? Non ti appartiene. Non facciamo questo peccato di superbia. È un peccato di superbia. Per quello, come dicevo prima, dobbiamo avere davanti ai nostri occhi il Signore sempre al primo posto. E allora spero che con queste parole Dio ci abbia illuminati e ci abbia convinti che noi non possediamo niente se non la speranza in Lui. Io lo dicevo l'altra sera nello studio. Alla fine, se io non avessi Lui, che cos'è la mia vita? Se io non avessi Lui, che cos'è la mia vita? Che cos'ho al di fuori di Lui? Che cos'ho? Posso avere l'illusione di avere qualcos'altro. di avere questo, di avere quello, di avere... Ma siete proprio certi? Siete proprio certi, cari fratelli e sorelle? Siete proprio certi di avere qualcos'altro? Oh, io questo lo so. L'unica mia certezza è, so questo che è la mia certezza è il Signore. Questo è sicuro. Quella è l'unica certezza che ho. Il resto mi viene sopraggiunto. Mi viene sopraggiunto. Quindi, ma non è che mi viene sopraggiunto perché devo trascorrere questo tempo sulla terra che Egli mi ha dato in attesa del fatto che Egli farà tutto, ogni cosa nuova. Egli, ecco, io faccio, ho tutte le cose nuove. Non è scritto questo. Quindi, ravvediti e pentiti oggi. Tutte queste preoccupazioni ce l'hanno i pagani, compreso le loro ansie. Tu sei stato chiamato ad essere libero. Libero! Chi persevera nella mia parola, conoscerà la verità e la verità lo farà libero. Libero, veramente libero. Che bello, la cosa più bella che Dio ha creato, la libertà. Senza di Lui non possiamo essere liberi. È così difficile questo da capire. Non possiamo essere liberi. Ieri leggevo un commento di Marco di Distort, cioè una piccola testimonianza che aveva fatto molto più giovani. E lui da filosofo, studiato filosofia, eccetera, eccetera, ha detto io da ateo, sai, dice io provengo dal mondo cattolico, ero cattolico, però poi ero diventato ateo. E poi, sai, volevo risolvere tutto con la filosofia, anche perché era... E a un certo punto cercavo le fonti e qua e là, poi ho detto no, io devo andare a cercare la fonte, alla fonte. E è andato, dice, aveva una Bibbia su in un solaio che era di suo nonno, combinazione, dice, una vecchia Luzzi. Chi gliel'aveva regalata? Dice, non lo so. Comunque era lì. Ed era lì, forse in tonsa, forse non l'aveva mai letta, nessuno lo sa. Forse perché doveva arrivare a me. E dice, ho cominciato a leggere quella. E dice, io mi sono convertito andando direttamente alla fonte. Andando direttamente alla fonte. E mai più sono tornato indietro. Se la trovo questa testimonianza, anche ce l'ho da qualche parte, ve la girerò. E ognuno di noi, perché? Perché ecco, chi persevera nella mia parola conoscerà la verità. La verità lo farà libero. E questa è l'ambizione di un credente. Libero perché vedete che è il figlio della libera che ha l'eredità, non il figlio della schiava. L'ha avuta Isacco. Isacco era il figlio della libera, figlio di Sara, non Ismaele. Sia benedetto il Signore. Amen.